Alle 10.57 Radio Tremondo, auguriamo una buona giornata a Gianni Alemanno, sindaco di Roma, appassionato di alpinismo ed è per questo che questa mattina, in questa puntata dedicata alla montagna, lo abbiamo chiamato. Alemanno, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, che cosa spinge all'alpinismo Gianni Alemanno, uomo politico noto e affermato? Intanto, da quanto dura questa sua passione?
Ma questa passione me la porto presso da quando ero ragazzo. Poi ci sono stati vari momenti di step, di cambiamento, in particolare quando è arrivata l'arrampicata sportiva. Diciamo che ormai sono, diciamo così, in continuità sono circa 15 anni che faccio questo sport.
Ecco, se lei dovesse dire, lo abbiamo chiesto ai nostri ospiti nella prima parte, quel bagaglio di motivazioni, quelle spinte così molto, molto, forse anche sotterranee, che la spinge appunto all'arrampicato, comunque all'alpinismo anche ardimentoso, perché lei, se non sbaglio, l'anno scorso, o forse no, nel 2004...
L'anno scorso.
No, mi riferivo alla scalata del K2 di quanto è?
Del 2004.
2004, quando c'è stato l'anniversario, mi pare.
Sì, però lì era solo... Sono arrivato solo al campo base, ero il capo spedizione onorario di quella spedizione perché il K2 è una montagna da professionisti. La cosa più impegnativa che ho fatto è stata l'anno scorso, in cui sono salito sulla Mata Blan, che è una specie di cervino himalayano, fino a 6.000 metri, poi ha nevicato e siamo voluti scendere.
Beh, insomma, non è da poco. Ecco, se lei dovesse dire, analizzandosi, cercando così di ricostruire la sua storia di alpinista, qual è il bagaglio di motivazioni che la spinge a salire in montagna?
Beh, diciamo che a parte il gesto atletico, che nell'arrampicata sportiva è molto bello, molto completo, tocca tutte le parti del corpo e dà grandi soddisfazioni. Per l'alpinismo, per quanto riguarda le vette, le altitudini, è sicuramente una motivazione, diciamo, di carattere spirituale, che coinvolge un po' tutti gli aspetti emotivi, di sfida con se stessi, di superamento, insomma, quindi un fatto profondamente spirituale.
E secondo lei che cosa si porta poi nella sua attività politica, nel suo impegno politico della montagna? Ecco, c'è un gesto, comunque c'è un'attitudine che... cambiato il contesto nel quale si muove, si porta in, come dire, lei ha parlato prima di una motivazione spirituale, si porta appresso?
Beh, due aspetti diversi. Da un lato il fatto che non si porta in città, non si porta nella vita quotidiana, c'è bisogno di adrenalina che tutti quanti abbiamo, insomma, quindi si riesce a scaricarlo in montagna, essere più sereni, più tranquilli, meno, diciamo, aggressivi nella vita quotidiana e nell'attività politica. E dall'altro lato il fatto che quando si, diciamo, in qualche modo si può guardare questi orizzonti, si può allargare un po' lo sguardo, si riesce in qualche modo a essere un po' più, diciamo così, superiori a quelle che possono essere le meschinità quotidiane, a quella che può essere la logica, insomma, più dell'attaccamento, sia in qualche modo un po' più aperti all'interesse generale.
Quindi un mondo visto dall'alto, in qualche modo.
Un mondo visto dall'alto che poi si porta anche in città, certo.
Qual è la montagna che le piacerebbe fare nei prossimi anni, nei prossimi mesi?
Ma a livello di Alpi, io da 2-3 anni mi sfugge il Cervino che devo fare.
Le sfugge perché?
Mi sfugge o per cattivo tempo, perché mancano le occasioni giuste, eccetera, ma sono anche andato in Svizzera per prendere la via Zier, ma non, ogni volta c'è sempre stato un inconveniente, quindi quest'anno non posso farlo perché ho avuto un'operazione, l'anno prossimo ci riproverò. A livello invece internazionale il mio obiettivo è quello di raggiungere 8.000 e per questo farò una serie di step intermedi, che adesso sono arrivato a 6.000 metri, come dicevo prima, adesso cercherò di fare qualcosa da 7.000 fino agli 8.000 metri.
Quindi una sorta di allenamento.
Sì, una sorta di tappe intermedie, perché anche lì l'aspetto psicologico è molto importante.
Va bene, ringraziamo Gianni Alemanno. Lei è in vacanza in questo momento?
In questo momento sono in vacanza a Cortina e mi sto preparando per cui tutto torna.
Grazie molte a Gianni Alemanno.
Grazie a tutti e a tutti.
Ecco, abbiamo ricostruito appunto questa passione per l'alpinismo in un uomo come Gianni Alemanno, un uomo politico che poi deve scendere dalla montagna, come d'altra parte fa Giuseppe Pompili, che è ancora con noi, credo, vero?
Sì, sono ancora con noi.
Ecco. E poi salutiamo Alberto Peruffo. Alberto Peruffo è filosofo di formazione, alpinista. Buongiorno Peruffo.
Buongiorno a voi.
La sento un po' lontano? Dove si trova? Allora, ecco, dove si trova? In montagna?
No, sono rientrato questa notte alle 4 proprio per il collegamento, ero distante, ero
dov'era?
In Croazia, ero in Croazia.
In montagna?
In Croazia ero.
In montagna, dico. O la Croazia non ha montagne, era al mare.
La Croazia...
Diciamolo francamente, se lo dobbiamo dire, era al mare.
Ero anche al mare, sì. Ho fatto stramare e montagna, diciamo.
Allora, Peruffo, le volevo chiedere questo, sì. Perché ho letto appunto delle sue dichiarazioni, un suo saggio riguardo una sua sorta di polemica con l'alpinismo italiano in particolare. In che consiste? Che cosa c'è che non va?
Ma, diciamo, io ho fatto delle riflessioni così da... possiamo dire da frequentatore, da esperto di...
Ecco, lei dichiara a un certo punto in questa, sì. Non so se intervista, no, mi pare proprio un saggio, la difficoltà pura d'arrampicata è una strada senza uscita che rischia di far morire l'alpinismo. Perché?
Ma diciamo che, come diceva prima Pompili, l'alpinismo contemporaneo si è iperspecializzato in diverse discipline. E dunque è stata una spinta sempre progressiva alla difficoltà pura senza guardare, diciamo, gli altri aspetti che fanno appunto l'alpinismo una complessità. E dunque spingere solamente una parte di questo sport porta a una strada senza uscita. Vorrei anzi, se posso permettermi, ricollegarmi all'intervento che ha fatto Antonio da Napoli, che ho trovato molto...
Il nostro ascoltatore.
Sì, molto interessante, no? Dove diceva che è difficile che l'alpinismo, cioè definire l'alpinismo uno sport, no? E invece è proprio, l'alpinismo conserva forse in sé quella caratteristica che l'antica parola sport conservava una volta, che in italiano troviamo ancora come attività di porto, divertimento, volgere verso un altrove. L'alpinismo è veramente questo, è andare verso, diciamo, orizzonti non chiusi dentro a dei confini, cosa che invece lo sport, vogliamo le Olimpiadi o gli sport, diciamo, contemporanei, sono tutti chiusi dentro a delle piste, a delle cose costruite appositamente per il divertimento dell'uomo. Dunque il vero sport forse resta proprio l'alpinismo.
Chiarissimo. Qual è l'opinione di Giuseppe Pompili a questo riguardo? Può, d'altra parte, uno sport come l'alpinismo, che ha appunto le mete ambiziose che lei prima ci ha raccontato, anche quelle che ci ha raccontato Gianni Alemanno, il desiderio di fare gli 8.000 metri, ecco, tutto questo può prescindere dalla specializzazione?
Diciamo che la specializzazione è in qualche modo inevitabile se si vogliono perseguire alcuni obiettivi dell'alpinismo. Per alcune persone l'allenamento diventa una parte integrante dell'alpinismo, perché altrimenti il rischio aumenta, e il fatto stesso di essere preparati ci permette di affrontare meglio le salite e anche più in sicurezza, quindi anche a volte la velocità diventa un fattore di sicurezza. Ma l'aspetto bello dell'alpinismo è che quando si è preparati si ha poi davanti a sé la possibilità di praticare uno sport che non è esattamente codificato, che in fondo ha delle regole basilari, appunto, che vanno rispettate riguardo il meteo, la sicurezza di salita, eccetera. Per il resto possiamo spaziare sulla montagna, una specie di lavagna dove noi possiamo scrivere la nostra salita. Ed è anche uno sport molto individuale, nel senso che ciascuno di noi la interpreta come desidera, come secondo le sue possibilità, le sue inclinazioni, i suoi desideri. Quindi ciascuno declina l'alpinismo a modo suo e quindi trova un modo che gli piaccia, trova un modo di divertirsi.
Senta Pompili, prima Corona ci raccontava, gli avevamo chiesto appunto dei suoi momenti di pericolo, dei suoi momenti di rischio radicale, ci ha raccontato che appunto una volta su una montagna che adesso per la verità non ricordo, stava quasi cadendo e è riuscito così all'ultimo a trovare un appiglio. Ecco, i suoi momenti di pericolo, di rischio radicale, di forte esposizione, ce ne ricorda uno almeno?
Sì, me ne ricordo uno sulle Grand Jorass, dalla parte italiana, sono una montagna in Val d'Aosta, nel gruppo del Monte Bianco, sulla cima, poco sotto la cima Walker, alla sera, alla notte, per motivi di lentezza della mia cordata, fummo sorpresi dal buio e poi venne anche un temporale, mentre stavamo in discesa, scendendo sulle Rocce Gruber. Ecco, lì fummo costretti a un bivacco non previsto, sotto l'acqua, i fulmini, e dovremmo in qualche modo riuscire a toglierci da quel punto esposto e pericoloso, perché sferuscellava acqua, mista neve, venivano lampi, si rischiava di rimanere veramente bloccati in parete, e facemmo delle doppie un po' alla cieca. Corde doppie vuol dire scendere con la corda in un abisso dove va solo del nero, non sapendo bene dove andare, ma sapendo che se rimanevamo in quel posto rischiavamo l'assiderimento. C'era io, mio fratello e anche un istruttore di nazionale di alpinismo, purtroppo oggi scomparso, si parla di 20 anni fa. Ecco, io ho imparato, facciamo delle doppie, ripeto, su dei punti dove non c'erano neanche i chiodi, attaccando la corda alla roccia che scossava. Ecco, se non sono morto lì, ho detto io, vuol dire che ho avuto molta fortuna.
Questo
e
è
da allora,
prego.
Ecco, da allora io mi sono detto, ecco, mai più, ecco, diciamo che in fondo gli alpinisti sono tutti un po' dei sopravvissuti, nel senso che certi grossi errori forse anche ci portano poi, se non hanno conseguenze letali, ci portano a essere più prudenti, a prevenire certe situazioni e comunque a riflettere sui nostri errori. Ecco, io da quella situazione lì ho imparato molto, cioè che non bisogna più trovarsi in certi orari in alta quota, che bisogna cercare di prevenire i temporali, magari stando più attenti al meteo, rinunciando a volte alla salita, e quindi è stata una grandissima lezione di cui, ripeto, siamo usciti per il rotto della cuffia. Io penso che, come anche Corona ha detto prima, qualsiasi alpinista che è stato in montagna ha vissuto situazioni almeno una volta al limite, e se poi continua ad andare in montagna è perché forse da quelle lezioni ha tratto un grande insegnamento.
Poi adesso ascoltiamo un'ascoltatrice, appunto, e poi però le vorrò chiedere intanto che tipo di paura è quella che lei ci ha raccontato, una paura paralizzante, ma non mi pare più una paura che spinge all'azione risolutiva, ma lo vediamo dopo. Intanto sentiamo Tiziana.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Dunque, io...
Da dove chiama?
Dalla provincia di Lecco.
Vicino alle montagne.
Sì, è sull'Alto Lago, sì, un posto molto gradevole.
Come si chiama la montagna che sta sopra Lecco?
Allora, c'è il Leoncino e il Monte Legnone.
Il Monte Legnone.
Scusi, il Leoncino e Monte Legnone. E poi ci sono le Prealpi, poi inizia la Valtellina, insomma.
La sua osservazione, Tiziana, sì.
Ecco, io telefono semplicemente per segnalare un film che ho visto recentemente. Il titolo è Il vento fa il suo giro ed è di Giorgio Dieriti. È un film che parla di montagna, tra l'altro è un film autoprodotto perché la grande distribuzione l'ha completamente ignorato.
È il film che si occupa della comunità occitana,
esatto,
in Piemonte.
Esatto,
sì, sì.
Ed è appunto questo contrasto, no? Questa... vivere la montagna, c'è un ex professore che lascia tutto per trasferirsi in montagna e si adatta anche alle condizioni più estreme della montagna, diventa pastore, però ha dei forti problemi invece di integrazione perché i cittadini, gli abitanti del posto vorrebbero invece trasformarlo in un paese di turismo, insomma. Ecco, è un film che ci dice molto di come
viviamo
oggi lo sviluppo e il rapporto con la natura.
Certo. Tiziana, lei ricorda la zona in cui si svolge il film? Mi pare che sia una delle ultime valli del Piemonte verso
allora,
la Francia.
Valmaira.
Che... Valmaira, sì, sì.
È il paese che è il sogno. Un paesino appunto delle Alpi Occitane,
allora,
molto molto bello.
Ecco, ricordiamo allora il titolo di questo film?
Il vento fa il suo giro,
che non è un
di
film...
Giorgio Dieriti.
Ecco, il vento fa il suo giro.
È autoprodotto, voglio segnalare solo una cosa,
prego.
Ha avuto un grandissimo successo di pubblico, tant'è che a Milano, al Cinema Mexico, lo stanno proiettando da più di 500 giorni ed è sempre molto richiesto.
È entusiasta Tiziana,
sì,
ne siamo contenti.
Molto bello.
Va bene, grazie per la segnalazione. Allora ricordo il nostro numero 800 050 333. Come dire, sono diverse le motivazioni che possono spingere a telefonarci, può essere, come abbiamo sentito nella prima parte, il racconto di una propria esperienza di montagna, o comunque qualcosa anche che abbia il sapore di una riflessione sull'andare in montagna, su questo scoprire i propri limiti, sulle paure che si sono incontrate. Diceva prima Corona, si ha paura perché si è vivi. Ecco, credo che abbia ragione, lo potete raccontare, 800 050 333.